Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Buongiorno a tutte e a tutti, un welcome a Racconti Ovali. Io sono Luca Wallace Costello e per questa puntata andiamo alle origini del gioco ovale. Ripercorriamo gli albori del rugby femminile e ci proiettiamo nel mondo arbitrale accompagnati da un fischietto d'eccezione. Innanzitutto bisogna sapere che la nascita del rugby si fa leggendariamente risalire al 1823. Si narra che durante una partita di calcio giocata a scuola, uno studente di nome William Webb Ellis, ad un certo punto, invece di rilanciare il gioco con i piedi, raccolse il pallone con le mani e prese a correre forsennatamente verso la porta avversaria. Gli avversari, che volevano riprendere la partita, provarono ad acciuffarlo saltandogli addosso, ma lui, imperterrito ed atletico, li schivò uno per uno, continuando nella sua pazza galoppata. I compagni di squadra di William, che ugualmente agli avversari volevano riprendere il gioco, gli corsero dietro, qualcuno si dice imprecando a gran voce. I compagni di squadra crearono così di fatto ed inconsapevolmente il movimento del sostegno, che permette il rilancio del gioco nel rugby. E fu così che Webb Ellis, con gli avversari che provavano a fermarlo fisicamente e la sua squadra che lo seguiva con intenti altrettanto bellicosi, continuò la sua corsa arrivando a schiacciare il pallone a terra oltre la linea della porta avversaria. E questa è la prima meta della storia. E a quel punto accadde qualcosa. Improvvisamente tutti si fermarono e l'arrabbiatura di avversari e compagni lasciò spazio allo stupore. Infatti, quel gesto irriverente e provocatorio di raccogliere il pallone con le mani e dare il via all'attacco aveva generato un movimento di rara e divertentissima bellezza. La scuola in cui aveva avuto luogo questa partita era nella cittadina di Rugby, in Inghilterra, e questo atto di istintuale, inconsapevole maieutica collettiva, originata da una provocatoria scintilla individuale, diede origine all'omonimo gioco che tanto ci appassiona. Così vuole la leggenda, che essendo tale si eleva oltre la storia ponendosi sul piano narrativo della mitologia. Ed è proprio per questa genealogia che a William Webb Ellis è intitolato il trofeo destinato al vincitore della Coppa del Mondo di Rugby. Femminile, il ruolo di pioniera spetta invece a Emily Frances Valentine. Emily nasce nel 1878 nella contea di Fermanagh, che in irlandese significa terra dei laghi, una delle 32 contee della Verde Isola, che oggi fa parte dell'Irlanda del Nord. In famiglia erano in 8 e la giovane era in buona compagnia con 5 tra fratelli e sorelle, numero assolutamente normale per l'epoca. Nel 1884 il padre, Mr. William Valentine, venne chiamato a ricoprire il ruolo di preside nella Portora Royal School di Enniskillen ed a farle risalire la china dopo un periodo critico che aveva portato ad una sensibile diminuzione degli studenti iscritti. Emily e due fratelli, William Jr. e John, erano in età scolare e chiaramente tutti e tre frequentavano quella scuola. Scuola che negli anni precedenti aveva avuto una squadra di rugby, ma che con il calo degli allievi era purtroppo scomparsa. Ma il gioco dell'ovale era passione già diffusa, e nonostante la scuola non supportasse affatto la rifondazione della squadra e negasse l'accesso al campo principale, un bel gruppone di ragazzi si ritrovava per giocare a rugby in un campo periferico. All'interno di questo gruppo c'erano i due fratelli Valentine ed Emily, che appassionatissima li seguiva da tutte le parti. Ma vuoi i tempi, le convenzioni sociali, i comportamenti a modo e tutti questi fattori qua facevano sì che per quanto fosse grande il desiderio di Emily, non stava affatto bene che una bambina, una femmina di 10 anni, partecipasse ad un gioco del genere. Invece, il giorno per provare l'ovale e sfidare avversari e convenzioni è arrivato ed Emily, noncurante delle imposizioni di genere su come si dovrebbe comportare una femmina, colse al volo l'occasione. Ed ora leggiamo insieme la pagina di diario in cui racconta questa storia.
Amavo il rugby, ma raramente avevo l'occasione di fare qualcosa di più di un calcio piazzato, un drop. Sapevo come si faceva a correre nonostante la gonna, sapevo correre. Uno dei miei grandi desideri era di partecipare ad una vera partita di rugby, ma soprattutto segnare una meta. Sotto la fredda umidità dell'inverno di Enniskillen, seguivo ogni momento del gioco dalla linea laterale. Guai a distrarmi! Arrabbiata quando la nostra squadra sbagliava un pallone e andava fuori gioco. Quanto ero delusa quando sbagliavamo un punto. Poi un giorno è arrivata finalmente la mia occasione. Sembrava solo una partita improvvisata a scuola e i ragazzi erano a corto di un uomo. Avrò avuto 10 anni, li ho pregati di farmi giocare. Oh, d'accordo, vieni dentro, mi risposero. In un attimo ho lanciato via cappello e cappotto. Le scarpe da maschiaccio le indossavo, ero a posto, le regole le conoscevo a menadito. Ero pronta, prontissima a giocare. Eccola lì, tra tutto quel fango e quel freddo che a quel punto non sentivo neanche più, è arrivata la mia chance. Non feci neppure in tempo a realizzarlo che la palla mi arrivò di colpo tra le mani. Posso ancora percepire l'inconfondibile odore di quella palla. Il contatto con la pelle umida, il filo ruvido dell'allacciatura. L'ho afferrata al volo e ho iniziato a correre, correre, schivando e sfrecciando. Il desiderio di segnare una meta era talmente alto che non ho passato il pallone a nessuno, anche se forse, ecco, sarebbe stato meglio. Ma ho continuato a correre. Un avversario mi veniva incontro per flaccarmi e l'ho schivato. Ce la potevo fare. A perdifiato, con il cuore pulsante e le ginocchia tremanti, non ho mai smesso di correre. Un ultimo guizzo, un altro po' di corsa ancora, ho schiacciato il pallone in meta, proprio sulla linea, ce l'avevo fatta! Sdraiata con la faccia a terra, per un momento tutto diventò nero. Durò un attimo, mi sono rialzata, data una veloce sfregata alle ginocchia e ho rivolto lo sguardo d'orgoglio ai miei fratelli. Era successo, era quello che chiedevo, quello che tanto avevo desiderato. La corsa disperata, lo schivare vincente, la meta finale.
Da quel giorno Emily gioca a rugby più e più volte. I registri scolastici di quegli anni provano la sua partecipazione in partite ufficiali e diverse fonti dicono che talvolta nella tre quarti erano presenti tutti e tre i Valentine, con sorella Emily schierata all'ala. Queste memorie sono storicamente molto importanti perché costituiscono la più chiara ed inequivocabile testimonianza di attività rugbistica femminile nel XIX secolo. Infatti, per quanto pare che esistessero squadre di rugby femminile in Francia e Nuova Zelanda già a partire dal 1890, la successiva testimonianza certa, dopo quella della Valentine, risale al 16 dicembre 1917, quando, nel periodo della Grande Guerra, le Cardiff Ladies sfidarono le Newport Ladies, vincendo 6-0 in una partita di beneficenza giocata in Galles. In campo con le Cardiff Ladies, squadra formata interamente da lavoratrici della locale fabbrica di birra, c'era la sedicenne Mary Halley, che avrebbe poi vissuto 106 anni. E chissà quante cose avrebbe potuto raccontarci. Va poi detto che, a parte qualche indizio qua e là, è solo negli anni 60 che le donne iniziano a comparire numerose nel rugby, ed è negli anni 70 che vengono fondati i primi club dell'ovale femminile, in Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Nuova Zelanda, e solo negli anni 80 in Italia e ancora più tardi, negli anni 90, in Irlanda. Pensate che il primo incontro internazionale è datato 1982, con la vittoria per 4-0 della Francia sull'Olanda. Quindi, facendo un rapido calcolo, giusto tra i 70 e i 100 anni di attesa per tutte quelle ragazze che scalpitavano a bordo campo per entrare a giocare a rugby con l'ovale tra le mani. Tornando a Emily Valentine, la sua storia ci è nota da relativamente poco, dalla fine degli anni 2000, quando è stata portata alle luci della ribalta da Alison Donnelly e John Birch, del sito indipendente Scrum Queen, Regine della Mischia. Questo sito, attivo dal 2009, si occupa di notizie e storia del rugby donna, argomento sul quale la copertura informativa dei media mainstream è, per essere generosi, di una lacuna imbarazzante. Oggi la pagina del diario di Emily Valentine che abbiamo letto insieme è custodita ed esposta nel Museo di Rugby di Twickenham, vero e proprio tempio internazionale dell'ovale, ed è lì per essere rimirata da rugbiste e rugbisti ed appassionati, ma è anche lì per ricordare e dimostrare che la sfida alle imposizioni e agli stereotipi di genere, siano essi femminili o maschili, può essere una pratica quotidiana vissuta con coraggio e determinazione, ma anche con divertimento in ogni ambito della vita. Tell you all hope is lost. No surprises, no surprises. Yeah, yeah, yeah. You know, some people will tell you all hope is lost. No surprises, no surprises. Yeah, yeah, yeah. I'm at a loss. A for a simple cause. And honestly, waiting on the day down, where we get to see down, whoa, anything down, for free. Some kind of bridge. You know that it's a little bit sad now. Hearts breaking. You know I'm gonna cry now. Ed ora è giunto il momento di andare con lo sguardo nel mondo degli arbitri. Dovete sapere che agli inizi del gioco, la cui nascita risale al 1823, l'arbitro non c'era. Si giocava 15 contro 15 con l'ovale tra le mani, ed in caso di problemi e di divergenze di vedute su una particolare azione, intervenivano i capitani, che mediavano la situazione e si mettevano d'accordo su come riprendere il gioco. Un po' come succede oggi nell'Ultimate Frisbee, solo che nell'Ultimate non c'è il contatto. Quindi proviamo a immaginare cosa succedesse ai tempi dell'autoarbitraggio nel rugby. Non so voi, ma io la vedo bella intensa la faccenda. Forse anche un bel po' di persone nell'ambiente iniziarono a sentirne la necessità. E nel 1875 avere un arbitro in campo divenne un'opzione. E dal 1885, 10 anni dopo, la regola. Qui non si vuole fare del rugby il mondo sportivo edulcorato che non è. Quindi sappiamo bene che anche Ovalia ha i suoi problemi in mancanza di rispetto e discriminazioni. Ma c'è anche da dire che esiste un forte ceppo centrale di trasmissione culturale in chi lo pratica, che vede l'arbitro sì come giudice sportivo, ma soprattutto 1) come facilitatore del gioco, 2) come garante del regolamento e 3) come soggetto atto a tutelare gli atleti in un gioco già di per sé parecchio duro. Quindi l'attitudine di base del rugby è respect the ref, rispetta l'arbitro. Ed il regolamento è sia stimolo che applicazione di questo principio. Difatti, se un giocatore contesta una scelta arbitrale o si mette a protestare, la sua squadra perde 10 metri di terreno. Ed in un gioco in cui la conquista territoriale è l'obiettivo primario, e spesso per avanzare di un solo metro sono botte, sudore e sangue, indietreggiare così è una cosa da evitare assolutamente. I 10 metri contro per protesta sono un evidente incentivo ad evitare inutili questioni con l'arbitro. Gli insulti ovviamente non sono previsti. Ed il cartellino giallo non è un'ammonizione volta al futuro, ma si applica in diretta. Il giocatore che lo prende viene tolto dal campo e per 10 lunghi minuti va nel sin bin, che possiamo tradurre con la panca del peccato, a guardare la sua squadra giocare con un uomo in meno. Passato tale periodo, in cui spesso gli avversari segnano punti preziosi grazie al sovrannumero, il giocatore ammonito rientra e riprende a giocare. Per i casi più gravi, il cartellino è di colore rosso e l'espulsione diretta diventa definitiva. E Ed ora, sulle attività dell'arbitro, facciamoci guidare dalle parole di Pastonesi, fondamentale mentore nostrano per le storie di rugby, che nel libro Ovalia dice questo. L'arbitro dirige la gara, si occupa del sorteggio per la scelta del campo, del tempo di gioco, del punteggio, dell'ingresso e dell'uscita dal campo dei giocatori. Poi, ovviamente, arbitra e fischia, ma non fischia tutte le infrazioni. Un buon arbitro è quello che vede le infrazioni e ne tiene conto, ma lascia correre il gioco finché la squadra che ha subito l'infrazione o il fallo mantiene il possesso del pallone e quindi ha il vantaggio. Questa è una regola decisiva del rugby ed ha lo scopo di rendere il gioco più continuo. Inoltre, un buon arbitro è quello che parla con i giocatori, ma attenzione, i giocatori non possono parlare con lui. Può farlo infatti solo il capitano e unicamente per chiedere chiarimenti sull'interpretazione del gioco e mai, come abbiamo già visto, per contestarne le decisioni. Un buon arbitro è quello che avverte i giocatori che stanno commettendo o stanno per commettere un fallo, prima che effettivamente lo commettano o che diventi troppo influente all'interno del gioco. Perché il rugby è come la medicina, meglio prevenire che intervenire. E chi è quell'arbitro salito alla ribalta per il suo modo unico, insieme deciso ed ironico, di rivolgersi ai giocatori? Dai più considerato il più bravo al mondo. Il record mondiale di test match internazionale diretti, più di 70, parla da sé. Appassionati ascoltatori di racconti ovali, vi presento Nigel Owens. È lui l'arbitro che in Scarlet Leinster, di Pro 14, dopo una rissa collettiva e prima di riprendere il gioco, richiama tutti i giocatori. Ma proprio tutti e 30, fatto questo decisamente inusuale, per comunicargli che la rissa è una gira inaccettabile, che quanto era accaduto finiva lì e che se le due squadre si comportavano da bambini, come tali, sarebbero stati trattati.
Can everybody in here? Can everybody in here? I don't make a big issue out of this, okay? But things like that are not acceptable in the game. What happened here or what happened afterwards, I did not see it. It ends there. Is that clear? You're adults, you'll be treated like it. As long as you behave like it.
È di nuovo lui che in Champions Cup, dopo che più volte erano state commesse infrazioni e la mischia chiusa si era dovuta ripetere tra Munster e Stade Toulousain, all'ennesima volta ha preso entrambe le prime linee da una parte e gli ha detto: «Bene signori, se non vi piace il lavoro di mischia, forse avete proprio sbagliato posizione qua oggi». O una volta in cui un raccattapalle, rimettendo il pallone in campo, lo colpisce per sbaglio alla nuca. Nigel si gira con sguardo interrogativo ed, individuato il colpevole, estrae scherzosamente il cartellino giallo. Lo mostra in direzione del raccattapalle, si fa una grande risata e, in conclusione, va a stringere la mano al ragazzo. Owens è anche famoso per far spesso riferimento al calcio, rimproverando i rugbisti. Tipo che al mediano del Treviso ha detto:
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear?
Ovvero, tu pensa a fare il tuo lavoro, che io penso a fare il mio, e smettila di gridare per ogni cosa, che qui non stiamo mica giocando a calcio. Oppure, quando durante la partita della Coppa del Mondo 2015, Scozia-Sudafrica, il forte estremo scozzese Stuart Hogg fa un calcio di liberazione dalla sua 22, zona prossima alla propria meta da cui è bene allontanare il gioco. E il flanker sudafricano, giustamente, sale in pressione e salta per provare a stoppare il pallone, ma non ci riesce. Riscendendo a terra, entra in contatto con il 15 blu, ma trattasi di una sorta di carezza controllata. Hogg, invece, rotea su se stesso e mezzo cade e mezzo si butta a terra, portando le braccia al volto, in una evidente simulazione drammatizzata. Nigel Owens ferma il gioco, lo richiama e gli dice alterato: «Guarda che se ti butti così, puoi pure tornare a giocare qui tra due settimane, quando c'è la partita di calcio, però». Noi, dal nostro piccolo, possiamo dire ad Hogg: «Dai, Roccia, non è proprio il caso di fare queste scenate in tuffo». E diciamo che l'arbitro gallese, quando si tratta di parlar chiaro, non ci va di certo per il sottile e tocca decisamente i punti giusti. Ora è giunto il momento di dare alcuni cenni biografici. Nigel Owens nasce nel villaggio di Minnitcherig, mi perdonino gli amici gallesi per le pronunce, che si trova a una decina di chilometri dall'Anelli, e crebbe parlando solo Cymric, la lingua gaelica gallese, imparando l'inglese solo con l'inizio della scuola elementare. Presto si appassiona al gioco del rugby, niente di più naturale nel sud del Galles, e inizia a giocare nella squadra della sua scuola. Ma dopo aver sbagliato un calcio decisivo in una partita, qualcuno gli consigliò la strada dell'arbitraggio. Owens, per niente schernito dal taglio ironico della battuta, accettò il suggerimento e a 16 anni arbitrò il suo primo incontro e inizia a fare tutto il percorso della federazione gallese. Prima arbitra le giovanili, poi i campionati minori, crescendo partita dopo partita, stagione dopo stagione. È bravo ad arbitrare, arriva in Celtic League, campionato internazionale per club, ora Pro 14. Si distingue. Nel 2001, a 30 anni, arbitra il primo incontro in Challenge Cup e l'anno seguente è la volta della Champions. È molto bravo e nel 2005 viene designato per l'esordio in un test match internazionale, Giappone-Irlanda, a Osaka. Successivamente verrà selezionato, unico arbitro gallese, per la Coppa del Mondo del 2007. Questa è la parte sportiva, ma c'è altro, tanto altro. Sfide complesse e difficili nella vicenda umana di Owens. Nigel, infatti, prima della World Cup del 2007, ha fatto coming out pubblicamente, dichiarando apertamente di essere gay, e nel 2008 ha raccontato la sua storia nell'autobiografia dal titolo Anner Hamster, intervallo in gallese, e scritta in questa sua lingua madre e solo successivamente tradotta in inglese. Ha così raccontato della difficoltà di accettare di essere se stessi, di aver passato momenti terribili, tra bulimia, abuso di steroidi, antidepressivi e di essere arrivato a tentare il suicidio. La prima grande sfida, dice, è stata accettare di essere gay, essendo cresciuti in un piccolo paese del West Wales, dove non hai alcuna idea di cosa ciò significhi, né conosci nessuna persona che lo sia. La seconda grande sfida è stata dichiararsi gay pubblicamente, ed essere il primo sportivo a farlo nell'epoca del rugby professionistico, un mondo marcatamente mascolino ed eterosessuale. Nigel racconta di aver vissuto per lungo tempo una bugia, e di essere stato terrorizzato dal dover scegliere tra essere se stesso ed il continuare a praticare lo sport che ama, temendo che il dichiararsi omosessuale avrebbe interrotto la sua carriera di arbitro. Ma per Owens i tempi erano maturi e non si poteva più attendere. Così prima parlò direttamente con sua madre, poi con il suo capo al lavoro e successivamente inviò un messaggio ai suoi amici spiegando tutto. Ed infine, durante una trasmissione televisiva gallese alla quale collaborava, fece il suo coming out pubblico. Un armadio era fermo in scena sotto le telecamere e lui uscì da lì con in sottofondo la canzone I am what I am, sono quello che sono, di Gloria Gaynor. La reazione della famiglia e degli amici fu di grande supporto e pochi giorni dopo il coming out pubblico incontrò per caso Barry Williams, tallonatore del Galles e capitano a quel tempo degli Ospreys, una delle squadre più forti del paese, che lo salutò stringendogli la mano e dicendogli: abbiamo sentito e rispettiamo totalmente quello che hai fatto e tutti i ragazzi della squadra ti supportano completamente. E così è stato anche per la federazione del Galles e tutta la comunità rugbistica è stata di supporto. Nigel Owens dice al proposito: il rugby mi ha dimostrato personalmente non solo di essere il più grande gioco di squadra del mondo sul campo, ma senza dubbio anche il più grande gioco di squadra al mondo fuori dal campo, perché se non fosse stato per il rugby non sarei quello che sono oggi. La scelta di dichiararsi pubblicamente e la reazione del mondo ovale è stato, dice Nigel, come nascere di nuovo. Così la sua carriera di arbitro è continuata con una sfilza di grandi e carismatiche prestazioni che lo hanno portato fino al punto più alto, Dirigere la finale della Coppa del Mondo del 2015 a Twickenham. 80.000 tifosi presenti, milioni di spettatori in tutto il mondo. I neozelandesi All Blacks vincono contro gli australiani Wallabies 34-17. Ma per capire ancora meglio di che soggetto stiamo trattando, sentite questa. La settimana dopo, il referee più bravo del globo, che ha diretto la finale mondiale, è in un campo della provincia gallese per arbitrare la sfida tra due ottime squadre di villaggi della zona, Gowerton contro Crimich, della League Division 1 gallese. This is rugby. Nigel Owens traccia in questo modo un filo diretto tra rugby internazionale e il rugby di base da cui proviene. E quindi ora vi saluto, lasciandovi alle sue parole da un'intervista rilasciata alla BBC. Chi è poco avvezzo all'inglese si faccia aiutare, sapendo anche che la prima lingua di Nigel è un'altra, il Cymric gallese.
Rugby has shown that to me it's not only the greatest team sport in the world on the field, but without a shadow of a doubt the greatest of team sports in the world off the field, because I couldn't be who I am today if it wasn't for rugby, and those two challenges I overcome. There's a saying in we have in Wales, if you're a happy referee, you're a good referee.
Un saluto da Wallace e da Manuel Mixer. And stay tuned con Racconti Ovali.
Artiste of the realm, founder and fusionary. Foot map, linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find you. Why would you hide from yourself? Well, if it's a high foot, undo those things. Improve thyself, improve with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us. Stranger things are claiming us. I've been told breathe easily, as easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told. She done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now and then and here and then, claim to be my bestest friend.
Black holes. 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 Black holes.